Solo aggiungere una piccola cosa io. Siccome prima ho parlato di questo uomo duale al settimo anno, dove si comincia a formare l'anima del bambino, non vorrei poi generare l'equivoco che l'uomo rimane duale perché l'uomo è trino. E come arriva a questa trinità? Allora, si può immaginare nel secondo settennio che si forma questa parte appunto dell'eterico che unendosi all'astrale forma il primo embrione di anima individuale, no? E però cosa succede al corpo astrale nel secondo settennio? Come il fisico viene, la gestazione del fisico viene fatta dalla madre e poi si taglia il cordone ombelicale, nasce, così. Sempre unito alle forze della madre, il corpo eterico, si potrebbe dire che c'è una seconda nascita del corpo eterico con il settimo anno circa, col cambio dei denti, no? E quindi il primo settennio è come una gestazione del corpo eterico. Allora si può immaginare il secondo settennio come uno sviluppo dell'eterico e una gestazione del corpo astrale, che poi invece si individualizza e nasce con la maturità terrestre. Comunemente scambiata soltanto per la maturità sessuale perché è la componente più evidente, ma sono molte le implicazioni della maturità terrestre. Allora, con la maturità terrestre il ragazzo accentua questa sua dualità, però legato al corpo fisico rimane ancora soltanto il volere. L'anima è già molto matura nel pensiero e comincia ad essere indipendente nel sentire. E poi nel corso del terzo settennio, quindi intorno al ventesimo, ventunesimo anno, si emancipa completamente anche il volere, per cui l'uomo diventa trino, corpo, anima e spirito. Le tre sezioni, diciamo così, del pensare, del sentire e del volere si sono diventate completamente la sua anima. Dovrebbero, nell'uomo sano e equilibrato, non seguire in maniera così le pulsioni del corpo, questa irruenza della corporeità. Ecco, questo era un punto. Devo dire un'altra cosa. Il medico e il pedagogo devono collaborare, ma con forze completamente opposte. Perché quando è che si ricorre al medico? Quando il maestro con le sue sole forze non ce la fa. Ma il maestro dovrebbe operare nel bambino, equilibrando questi elementi di distruzione e di costruzione che sono stati, di cui si è parlato, proprio perché se si esagera nell'aspetto intellettuale, cerebrale, eccetera, il bambino attiva l'astrale così che proprio viene il mal di pancia, viene il mal di testa, sta male, viene depauperato di forze eteriche. Allora è il maestro che se sbaglia perché pigia troppo il pedale in quella direzione, deve equilibrare, allora deve calmare questa avidità a volte dei bambini, sono dei bambini che anche vogliono, e invece secondarli portando immagini, portando per esempio una materia che è completamente usata solo nelle scuole steineriane ed è la materia più antica che Steiner però ha rinnovato e ce la indica come qualcosa che ha un futuro per tutta l'evoluzione dell'umanità, che unita all'euritmia, che ha molta affinità, è il disegno di forme. C'è già Brunelleschi, questo che ha creato questa meravigliosa cupola del Duomo di Firenze. Brunelleschi già diceva nel XIV secolo che il gesto originario creatore di Dio è stata l'arte, l'ars lineandi la chiamavano, è stato questo gesto della forma, che poi si identifica sostanzialmente in gesti lineari e in gesti curvi, rinei, gesti rotondi. E guardate, la vita comincia con l'ovulo, che è rotondo, e con lo sperma che è lineare. Quindi di nuovo ritroviamo questo elemento creatore fino nella nostra corporeità. Questa era un'immagine. Allora, questa contrapposizione, il maestro prima di mandare subito il bambino dal medico deve cercare di operare entro certi limiti, se capita una malattia infettiva è chiaro che ci vuole. Perché il medico che cosa fa? Mette a tacere tutta l'astralità. E cerca di curare più l'aspetto naturale per vivificare queste forze eteriche, ma il bambino non fa un superamento, quindi si deve ricorrere al medico soltanto quando il maestro non ha più strumenti, ma allora era una colpa del maestro, una deficienza del maestro.